siamo qui apposta per dare una panoramica di quello che succede nel mondo con molta calma, a volte, perché a volte invece mi agito, però una rassegna stanca, cioè un titolo di qui, una notizia di là, e poi successivamente, dopo esserci appunto collegati con Alessia Galatini, potremo eventualmente commentare proprio qualche notizia e darla più nello specifico. Apriamo con Case o Case. Odiavo i miei capelli, volevo essere come le altre. Oggi non più, questa è una modella nera stupenda che ha la tipica acconciatura afro, il tipico capello afro, e che avrà fatto giustamente il suo percorso di crescita personale per non sentirsi inadeguata, e questo siamo ovviamente molto contenti per lei. Alessia Pifferi e lo psichiatra: manca di empatia ma non è malata di mente, la donna che ha lasciato la piccola bimba abbandonata per andare a trovare il fidanzato. Scott Schumann di The Sartorialist: sto vivendo il mio sogno milanese. Francia ha approvato il disegno di legge che penalizza la fast fashion. Ma ragazzi, non è che così a naso potremmo seguire il modello francese, tipo, perché sono già un paio di notizie che danno il segnale che dal governo l'abbiano capito qual è la direzione, no? Da prendere, però vabbè. Il principe William che prova a fare biscotti per allontanare le polemiche. Quante volte io ho provato a fare biscotti per allontanare le polemiche, zio, non funziona. Il nuovo rosso di Francesca Michelin, altre sfumature di tendenza. Disturbi alimentari: perché il cibo sta diventando un problema anche nella preadolescenza? Perché se queste vanno effettivamente da Sephora e si preoccupano della skin care, è tutto prima, quindi quelle malattie che colpiscono le ragazze nella fase adolescenziale ora avanzano alla fase preadolescenziale, ed è una cosa terribile e molto spaventosa. Cosa succede alla salute di un bambino esposto al fumo passivo, anche quello del tabacco riscaldato? E qua mi sento un po' chiamata in causa. Peeling viso notte, tecnologia da premio Nobel, sfrutta la cronobiologia per trasformare la pelle mentre dormi. Raffinatezza ed esclusività. Incendio a Bologna: non bene raga, morti 3 bambini e la madre. 15enne fa una strage a scuola, condannato anche il padre che gli regalò l'arma. Adesso non c'è scritto qua, ma ho come il sospetto che sarà in uno di quegli stati tipo, non lo so, Texas appunto o Louisiana, adesso vediamo. Fermo dopo il turno di notte, va a casa della paziente dimessa dal pronto soccorso e le salva la vita. Stavo già per arrabbiarmi perché ho detto: cos'è che fa questo? Perché va a casa della paziente? Wow, what? E invece un medico in pensione ha avuto il sospetto di un'infiammazione che, se trascurata, avrebbe potuto avere esiti imprevedibili per la giovane paziente, e le ha così salvato la vita. Ah, che mondo bizzarro, amici, in cui viviamo. Sinceramente, da una notizia come quella di uno che è un ragazzino che spara in una scuola perché il babbo gli ha regalato un'arma, a quella di un signore, un medico in pensione, che ha questo momento di: no, ma aspetta che vado a controllare, salva la vita di una persona. Io oggi su TikTok commentavo un'altra notizia che mi ha fatto accapponare la pelle, ed è quella che vede protagonista la AS Roma, la società della squadra di calcio. Di qualche giorno fa la notizia che un giocatore della primavera, con un pretesto ingannevole, aveva preso il telefono di una ragazza che lavorava lì da 10 anni in amministrazione, ne aveva estrapolato un video privato di attività più o meno bibliche col suo partner, che però era anche un suo superiore, quindi c'era una questione anche, loro tenevano un po' nascosta questa relazione. Facendo il simpaticone, il furbetto ha mandato questo video ad alcuni suoi compagni, che l'hanno mandato ad altri compagni, come succede sempre in quei casi, è arrivato a tutti. Morale della favola, indovinate un po', è stata licenziata lei, lui, e la giovane promessa del calcio romana, niente. Cioè lui non è stato, non so se è stato, non è stato nemmeno ammonito. Perché per la società calcistica AS Roma l'asset che lui rappresenta ha sicuramente più valore di due persone che lavorano per la società, per quanto una almeno fosse lì da 10 anni. È un mondo bizzarro il nostro. Eccoci dopo Loneliness dei Pet Shop Boys, che anche loro fanno il loro ritorno nel 2024 con questa Loneliness. E noi alle 18.32 ci colleghiamo con Alessia Galatini.
Hello, buonasera, buon venerdì.
Grazie anche a te, cara.
Come va questo pre-weekend?
No, tutto abbastanza bene. C'ho Andre ammalato, che come tutti sanno è come avere tipo... come possiamo
sì, un parente terminale.
È brava, capito? Ci ha avuto una sì. linea di febbre. Speriamo che non mi senta. Ha avuto una linea di febbre ieri, che poi è scesa con la tachipirina. Giustamente non è andata a lavorare, ha preso la malattia perché era un po' rincoglionito. Si è fatto questa notte di tipo, sai, con la sindone, no? Ha sudato tutto. Oggi sta meglio, ma il mood è quello proprio come se...
un piede nella fossa.
Sì, sì, è finita, capito? È tutto finito, è una tragedia. Quindi...
Scusa, almeno ti lascia qualcosa in eredità?
Guarda, non lo so, non ne abbiamo ancora parlato, ma era una conversazione da avere nel weekend, proprio per come si mettono le cose, la vedo dura, capito? Non so se tornerà alla sua vita di sempre, se ce la farà. E mi ha fatto molto ridere perché appunto... cioè è stato a casa, quindi stamattina lavoro da casa, cosa che lui sa benissimo, e dal salotto amo, sì, cosa ne pensi, non so, tipo di, ma lo sapevi tu che in Giappone esiste una mela che si chiama, quindi, no niente, volevo... si annoiava sostanzialmente, fa, ma tu cosa stai facendo che non sento niente, dico, sto lavorando, mando mail,
sto lavorando in teoria,
ecco, cioè, perché lui dice: io so che tu lavori, però secondo me fa fatica un po' a immaginarsi cosa effettivamente io faccia. Però è come così. Senti,
però, cioè, non fai rumore, cosa dovevi fare? Cioè,
Non lo so, hai capito? Esatto, perché uno per lavorare deve fare rumore. Sì, evidentemente sì. Senti, com'è andata in Lapponia Europa? Sono molto curiosa.
Non Lapponia Antartide.
Non Lapponia Antartide, esatto.
Molto bene, è stato bellissimo. È uno di quei posti proprio perduti che sì, ci vai un po' una volta nella vita, secondo me. Abbiamo fatto praticamente un po' tutto quello che c'era da fare, il giretto sulla slitta con i cani, siamo andati a conoscere le renne, abbiamo fatto un paio di camminate nelle foreste.
T'ho visto un po' fuori, esatto, dalla tua comfort zone.
Molto fuori dalla mia comfort zone, molto fuori. Cioè, da una parte è tutto bene che facesse freddissimo, ma queste passeggiate con scalate, salite, discese sul ghiaccio non proprio il mio massimo.
Però ti ho vista anche, a parte attrezzatissima,
sì, quello sì.
Abbastanza, cioè, c'è stata una storia che mi ha fatto morire, perché lei ha affrontato questa discesa giustamente di culo, quindi si è messa,
yes,
sdraiata lungo questo, come possiamo dire, cioè era da fare seduti però.
Ma in realtà appunto, perché noi il primo giorno, cioè la prima volta che abbiamo fatto la prima camminata, eravamo solo io, mia sorella e la sua amica per i cavoli nostri,
okay.
E effettivamente le abbiamo approcciate così, perché eravamo tipo non vediamo altro modo di scendere. E quando invece abbiamo fatto quella di 5 km con la guida, però effettivamente anche lui ci ha incoraggiato alcune ad affrontarle così, perché non c'era proprio, cioè erano troppo ripide.
Cioè diciamo che livello pro ciaspole si può fare da in piedi, voi l'avete fatta tipo Bob, siete scese
tipo Bob, sì,
sdraiate.
Ma poi non era nemmeno neve alta, il problema era il ghiaccio, e quindi cioè anche con le ciaspole avevamo gli chiodi sotto le scarpe, sì, però era comunque, cioè secondo me un po' ripida.
Ma senti, questo ero molto curiosa, il materiale tipo quello, noleggiato, acquistato, portato da casa, trovato lì, cosa avete fatto?
Io ho portato da casa perché siamo sempre andate a sciare da piccole, okay, da adolescenti, quindi avevo attrezzatura e la tuta da sci è stata più che sufficiente, però ci dicevano anche che rispetto al solito la temperatura era quasi calda e c'è stato meno 5 costante.
Minchia, ok. No.
Però effettivamente, cioè, in tuta da sci dovessi dirti che ho patito il freddo, mai. Cioè,
no, certo.
Però in cioè, se fai le escursioni, come la seconda che abbiamo fatto noi, quella compagnia lì, ti dà anche, volendo, la tuta, gli scarponi, okay, gli guanti, insomma tutto il necessario. Tra l'altro, se qualcuno avesse il piano di fare dei viaggi in Finlandia, ve la consiglio, si chiama Wild About Lapland, uh-huh, ed è una delle poche che abbiamo trovato che fosse effettivamente sostenibile. Piccoli gruppi, andiamo effettivamente da business locali che non impattino l'ambiente, cose del genere.
Figo, figo, figo. Wild About Lapland. Lapland, bellissimo. Brava, sì, vedi, sì, che comunque gira, che ti rigira, tu dai dei consigli utili, sei proprio built that way, cioè.
Vedi, io tour operator o cinematografa, va bene tutto.
Senti, ma momenti, allora io per esempio c'ho sta cosa, no? Che quando mi portano a fare le cose un po' appunto escursionistiche, io devo un po' sapere cosa mi aspetta, se no proprio mi sale un panico, diciamo,
comprensibile,
nervoso, che poi divento tipo Andre, poveretto, in qualche occasione ha visto il peggio di me. No, perché io volevo sapere quanto durava questa discesa.
E no, io ho fatto, cioè, hikes nella mia vita dove a metà mi sono messa a piangere, cioè, okay, tipo, io mi fermo qua, prendetemi al ritorno.
Questo mi fa piacere, quindi, cioè, mi fa sentire meno difficile, ecco, quindi è successo anche. Però lì no, dici, lì è andato tutto abbastanza.
Ti dico, secondo me mia sorella aveva l'aspettativa che avrei fatto più capricci, per dirla con termini gentili, e quindi secondo me era più sorpresa lei di me. Però no, cioè un po' ha aiutato il fatto che fosse effettivamente una roba che mi ero scelta, cioè mi ero guardata online cosa fosse l'escursione, quanto durava, le difficoltà, quelle cose lì.
No, vedi, io quando è così, io ci sto dentro, e quando mi droppano, sì, sì, le situazioni impreviste che io do giù di testa.
Detto ciò, cioè, era una, in teoria un'escursione facile, e quando il tipo ce l'ha introdotta ci ha detto che sarebbe stata principalmente piana, non era vero.
Non era vero niente, chiaro, sì.
Non era vero niente. Però, non lo so, ha aiutato secondo me che facesse freddo, quindi non sudavi, che è una, certo, cosa che a me pesa tantissimo.
Idem.
E che appunto poi magari, cioè, le discese, quelle cose lì, anche se le facevi un po', cioè, non erano professionisti, e quindi ti sentivi meno in difetto,
okay,
secondo me.
Ok. Con questo rinnovo il mio invito a chi quest'estate pensa di andare nelle Marche. Se vi dicono mezza valle è una spiaggia facile da raggiungere, non credete a nulla di quello che vi stanno dicendo. Diffidate assolutamente, perché ma sì, andiamo lì, tanto è, perché di durata è breve, e il problema è la ripetitudine, che non era breve per niente. E quindi non fidatevi, specialmente se quello che mi scrisse la community all'epoca era: l'unico modo per avere la certezza che un sentiero è facile come dicono è se alla domanda posso venire col passeggino ti dicono cioè ti dicono sì, allora è a prova di principiante. Se ti dicono no, col passeggino meglio di no, vuol dire che è da Messner, tipo.
È una bugia.
Sì, esatto, che è una roba improponibile. Bene, sono contenta. Dimmi l'ultima cosa sulla Lapponia, poi passiamo ai consigli.
No, ma ne parlo volentieri, non ti preoccupare. Immagino che quelli all'ascolto se la faranno andare bene.
Ma soprattutto, anzi, cioè, non capita tutti i giorni di parlare con qualcuno che è stato in Lapponia. Pensando al fatto che è in Antartide, non è facilmente raggiungibile, no? Scusate, la smetto.
Un lungo weekend in Antartide.
Quando ci penso, vabbè. Il cibo, tu sei vegana, e ho detto tra me e me, loro sono super avanti per tutta una serie di cose, sì, però lì mi sa di un posto un po' da cacciagione, selvaggina, pesce.
Pensa che ci hanno detto che in Finlandia non esiste, cioè scusami, in Lapponia non esistono praticamente i macellai, perché l'80% della gente si caccia al cibo.
Capito? La mia impressione era quella lì, che fosse un posto da vado nel fiume, pesco un salmone e me lo mangio alla brace, capito? E quindi ho detto
un po' sì, però tutti i ristoranti in cui siamo andati e con le escursioni avevano opzioni vegane anche strabuone, dovessi dirti, al punto che durante l'escursione nel bosco mi hanno dato addirittura le salsicce vegane da cuocere sul fuoco,
no,
quindi proprio,
vabbè,
next level.
Cioè magari, esatto, non hanno robe più superflue quali comodità,
sì, magari non hanno robe troppo tipiche, però avevano delle buone alternative.
Ho capito. E perché
ho mangiato una, come si chiama, una zuppa di sedano rapa, che non gli avrei dato un euro, invece era buonissima.
Ok.
E poi
loro con le zuppe spaccano, nord Europa,
le zuppe proprio erano sul pezzo. Poi avevamo un Airbnb, quindi abbiamo anche mangiato a casa, però l'altra cosa che ho mangiato fuori buona era un risotto alla zucca.
Ok, quindi alla fine hai trovato come... Ma infatti guarda, secondo me è solo in Italia ormai che abbiamo questo problema
davvero?
Di offrire...
Cioè, no, perché ti giuro, quando mi ha tirato fuori le salsicce in mezzo al bosco col falò ero tipo wow.
Okay. No, infatti non me l'aspettavo. Cioè, ero curiosa perché so che loro sono super attenti. Più vai al nord, più i popoli sono attenti a questo tipo di... Io i primi insetti che ho mangiato, proprio perché sono già orientati verso la... produzione, no, di insetti a fine consumo, come si dice, scusami, cioè da mangiare, ecco, è stato in Olanda, perché loro hanno già capito che la filiera della carne non è sostenibile, che inquina, che l'acqua e gli animali non è accettabile, e quindi loro hanno già permesso la commercializzazione degli insetti, farine di insetti, sì, farine di insetti, ci sono proprio i bar, ristoranti che servono solo quello, e quindi sapevo che sicuramente erano orientati, però ho detto magari sai lì è tutto selvaggio, fanno un po' più fatica, invece perfetto.
Bene. No, è stata bene, e tra l'altro piccolo fun fact, hanno 11 tipi di frutti di bosco che non esistono da nessun'altra parte
Oddio.
Nel mondo.
Oddio!
E infatti quelli sono stati spaziali, una grande scoperta, perché poi mi piace tantissimo come tipo di frutta, molto figo.
Ma che, vedi, guarda, quando i posti sono incontaminati, tipo, sempre fun fact, dalla Nuova Zelanda, che è uno dei miei sogni di viaggio, esportano ogni anno un centinaio di specie di piante che nessuno conosce, che non ci sono in altri posti del mondo. Hanno talmente tante, capito? Sono tante, 100 nuove ogni anno.
Sono tante, sì.
E i nomi però te li ricordi dei frutti di bosco in lapponiano?
Sono due, ce n'è uno molto tenerino che si chiama Cloudberry.
Oh, ok.
Che erano molto buone. E un altro che si chiama Lingoberry.
Vabbè, ma quello è dell'IKEA. C'è anche all'IKEA il Lingoberry.
Sono quelle dell'IKEA che fanno di sudore.
Ok. Ma io volevo il nome in lappone.
E non ce l'ho il nome in lappone. Però ciao si dice moi moi.
Moi moi?
Moi moi.
Moi moi, che carino. Allora,
che tenero.
Molto, molto. Un moi moi velocissimo, che è un... Ci vediamo subito perché c'è la pubblicità, ma voi rimanete con noi che facciamo dare i consigli da... La viaggiatrice sceneggiatrice, dobbiamo trovarti
sì,
un...
che non ha visto molto questa settimana, ma noi chiacchieriamo.
Chiacchieriamo. Oh my gosh, look at her butt. 18:50, venerdì 15 marzo, noi in collegamento da Londra, giusto? Sei adesso con Ale?
Sì, tornata casalinga.
Casalinga, giusto, a Londra. C'è la Franci, la salutiamo. Ciao Franci!
Non so se ci sta ascoltando, sai, la malvagia, perché nell'altra stanza.
La malvagia.
Però non sento l'eco della radio, quindi sono i cavoli suoi.
Hai capito. Vabbè, comunque noi la salutiamo, le vogliamo bene lo stesso.
Comunque va bene.
E se non hai visto nulla, andiamo su proprio Movie Player e vediamo cosa ci propone. No, ma più che altro perché io, sai che ho una memoria proprio de merda, e quindi io vado lì e mi ricordo cosa ho visto, capito? Cioè in realtà non è che guarda.
No, fai bene. Io so di un paio di cose che sono uscite che potrebbero essere interessanti, però appunto siccome ho corso un po' tutta la settimana non ho visto effettivamente niente, quindi sono dei consigli un po' alla cieca.
Ok, tipo We Wanna Know.
Tipo c'è questo film che sembra molto carino che si chiama Drive Away Dolls.
Drive Away?
Lasciato Dolls.
Ok, bambole, dolls.
Tipo bambole.
Sì, ok.
Che dovrebbero aver lasciato in inglese, miracolosamente. È uscito al cinema in 6 settimane. E è una specie di film retro road trip movie vibes, però con due protagoniste lesbiche, che è molto figo. E una vibe, penso un po' a Thelma e Louise, perché partono per andare a fare questa gita loro due, poi finiscono coinvolte in tutta una roba criminale.
Bello.
Perché c'è una valigetta sulla macchina che hanno affittato, che appartiene a dei gangster. Però sembra molto gaio e divertente.
Ma
dal
è Drive Away, eccolo lì, Drive Away Dolls, vediamo chi c'è in tempo reale. Dunque abbiamo una Margaret Qualley che ci piace, lei adesso
ci piace.
Ovviamente se devo pensare a un film non mi viene. Abbiamo una Geraldine.
È quella di Maid.
Ah, brava, giusto. Bini, abbiamo Bini Feldstein che io adoro.
Che sì, perle sì. Che ti trovo.
Ma scusa, ma c'è Pedro Pascal, Alessia, non mi dici niente. Ma sei pazza.
Non sapevo ci fosse Pedro Pascal,
ma
vero?
Tu sei pazza, ma me lo dici così? Che c'è un film al cinema con Pedro Pascal? Ma io, raga, sono vecchia per queste cose, mi dà giù il cuore, non potete... Allora, oh signore, aspetta che mi ripiglio.
Cyrus vedo. Cyrus pare.
Miley Cyrus, Matt Damon, uno a caso, sempre, anche bella l'Alessia, sì. Ma ho sentito bene di questo film, però non lo so perché non l'ho visto, e già forse sì, ci sono...
Adesso magari non, immagino che i ruoli principali siano delle due ragazze che dicevamo, però se anche fosse un cameo, quello di Pedro Pascal fa lo stesso molto piacere, capito?
Hai ragione.
Adesso io, perché lamentavo con Andrea, ho detto io vorrei andare al cinema, ma a vedere cosa non lo so, perché ero combattuta tra...
Non lo so.
Ero combattuta tra Dune 2, che... È un pippone, però ormai va visto, perché ho visto...
Sì, a me prima non era dispiaciuto, però
infatti,
per la FOMO ormai va visto.
No, ma poi io ero una di quelle, no, raga, Dune non me ne frega niente, non ho mai visto Star Wars, figuriamoci se devo guardare Dune, per piacere. E invece poi l'ho visto a casa, tipo, era uscito in streaming, sì. E devo ammettere che è figo, proprio lo dico quando sbaglio, lo dico. Ecco, adesso poi non ci farei una malattia, diciamo, no, come alcune persone... E quindi il 2 sì, me lo guarderei alla fine. Poi c'è quello con Paul Mescal e l'altro che voglio vedere assolutamente sempre al cinema, che ci hai suggerito tu la settimana scorsa.
Sì, e fammi sapere quando lo guardi.
Guarda, sarà... Che giorno è oggi? Venerdì? Domani o dopodomani? Voglio andarlo a vedere. E però questo è anche un fortissimo candidato, capisci? Anche perché
e invece adesso sei...
Dimmi, scusami.
Scusa, ti avevo perso per un secondo.
No, che tra l'altro vedo qua che Pedro Pascal interpreta Santos, che significa che magari mi parla in lingua originale e io vado giù di testa quando mi parla in spagnolo Pedro Pascal. Cioè è una roba che non è normale. Ah, mio Dio, mi è venuto caldo.
Scusa, mi salta la linea ma non capisco perché.
Cosa non hai sentito? Ho detto solo delle cazzate su Pedro Pascal comunque. Sì, io ti sento.
Perché cioè il mio telefono ha fatto una cosa strana. Ti sei attaccato? Meglio? No.
Io ti sento. Tu mi senti?
Sì.
No, secondo me lei non mi sente.
No, ti sento. Ok, forse ce l'ho fatta.
Cos'è successo?
La chiamata è passata al computer, non so come.
Autonomamente.
Ha detto. È strana sta roba.
Vabbè, ma ecco, io ho capito che la tecnologia un po' ha un suo libero arbitrio e fa un po' i cazzi suoi quando ne ha voglia.
E quindi sì, noi siamo vittime della tecnologia moderna. No, però sì, vai, fammi sapere cosa guardi, sia questo che All of Us Strangers, attendo feedback.
Diretto da Ethan Coen, che non ha niente a che vedere.
Metà dei fratelli Coen.
Ah,
sì.
Pure! Alessia, allora, non è che sei stata in vacanza, però.
Ma
un filmetto.
Sì, ma nel senso che secondo me non mi sembra una cosa super mainstream, così come vibe.
No, che non è mainstream, ma noi mica ci emozioniamo solo per le cose mainstream qui, eh?
No, infatti dicevo, c'è questo film che magari è passato un po' sotto il radar, soprattutto in Italia, però sì. Cioè, diciamo che il backup di talento è valido.
Sì, confermo tutto ciò. Bene, quindi Drive Away Dolls, che tra l'altro secondo me abbiamo imparato qui a TV Streaming e Canzoni, che quando si degnano di tenere il titolo originale o non storpiano, insomma, dall'inglese all'italiano male, già quello è un segnale che è un film che merita di essere visto, di solito. Cioè,
perché era troppo strano e non hanno capito e quindi hanno detto vabbè.
Anche sì. Però tante volte che tu ci hai detto questo l'ha lasciato originale, poi effettivamente è un film che
c'era stato un motivo.
È carino. Mamma, con la rabbia non ti basta, e io stavo già guardando gli orari per capire se era già uscito.
Stavi già uscendo.
Sì, no, praticamente io prenoto, raga, cioè ero indecisa, ma Pedro Pascal è l'ago della bilancia in tutto nella mia vita, qualsiasi cosa, e quindi mi dispiace perché in realtà sarei andata a vedere prima, forse, com'è che si chiama quello con Paul Mescal di Strangers?
Strangers.
Come?
Strangers, e penso estranei in italiano.
Esatto, esatto. Quindi era candidato anche quello. E poi Dune 2 alla fine lo vedrò invece quando Andre si rimette, perché non l'abbiamo visto insieme il primo, quindi può aspettare.
Attente.
Bene, sono 19, io ti lascio andare. Se hai un ultimo titolo da consigliarci, c'è un minutino o due, ce li possiamo giocare. Altrimenti ti lascio riposare. Dimmi tu.
Ho visto che su Netflix è uscita questa serie di Guy Ritchie, che in teoria di solito ci piace.
Brava,
anche se forse
brava.
L'ultima cosa che aveva fatto era un po' dubbia, però ci piace,
sì.
In teoria. E si chiama The Gentleman. Strana, cioè, ho visto metà del pilot e secondo me devi un attimo, cioè io per prima devo un attimo inquadrare cosa sto cercando di fare, però mescola un po' questa vibe da ricconi di campagne inglesi, cioè praticamente è questo ragazzo figlio di un lord inglese che eredita a sorpresa tutto il suo impero, anche se dovrebbe andare al fratello,
uh-huh.
E scopre però che una banda di trafficanti di droga sta usando tipo le stalle di questa villa per spacciare marijuana,
uh-huh, uh-huh.
E quindi tipo una strana roba un po' comica, un po' azione, un po' posh british.
Chissà
non
se...
Non ho capito al 100%, però sembra carino.
Allora, in realtà è la serie TV, penso, ispirata al film, perché che però è stato un po' un floppino. Cioè io, grande fan di Guy Ritchie, me l'ero guardato The Gentleman, il film, e aveva fatto talmente tanto un putpurri di... che ne so, il gangster cockney, il mafia boss che veniva dall'America.
Io non l'ho mai visto, probabilmente sì.
No, il film era stato... Dopo potrei farvi un, come si dice, un trattato sui film di Guy Ritchie, nel senso che cioè, dopo il grande successo mondiale di lui che dirige Sherlock Holmes e gli dà questo,
sì.
No? C'è stato un po' una decadence, nel senso che tornare, non è mai tornato a fare il suo in cui è bravo lui, si è perso un po' per strada e poi ha cercato di tornare a fare quello in cui è bravo lui con The Gentleman, che però è un po' confuso, vi dirò, io mi sono un po' persa, ma non nel senso buono come fa lui di solito. Questa serie TV però è voluta da lui, è prodotta da lui, è diretta da lui, è sceneggiata da lui. Esatto, che pensi me. E quindi non so se è il suo tentativo di dare nuova linfa vitale al plot del film, perché evidentemente lui ci crede, non lo so. Quindi io, per amore di...
Stavo scorrendo ora la trama su Wikipedia del film e in realtà secondo me... Sì, un po' la stessa vibe, ma non la stessa trama.
Ok, allora meglio, perché il film era un po' però io con tutto l'amore che ho per lui la guarderò sicuramente la serie TV, sì sì.
Prova, poi ne parliamo, quando anch'io ne ho visto un po' di più, perché per ora ero lì un po' tipo, sì ok, è carina, però, cioè, devo capire.
Sì, sì.
Però ci sono come protagonisti Theo James e Kaya Scodelario, che è quella di Skins, Effie di Skins.
Uh-huh.
E non so, li vedo molto bene insieme, mi danno una bella energia.
Ma non ti facevo, diciamo, audience da film di Guy Ritchie però, in generale?
No, sì sì, cioè, io lo conosco più per i Sherlock Holmes, che amavo alla follia.
Ok.
Però mi piace quello stile lì,
okay,
anche tipo,
okay.
Non è suo, ma... quella serie di film The Kingsman, non so se hai presente.
Certo.
Anche quelli mi piacciono un sacco.
Anche a me tantissimo. E c'è Pedro Pascal, raga, quindi
questo non me lo ricordavo.
Beh, vabbè, interpreta questo texano / comunque del sud, no, con questo accento fortissimo,
sì.
Che ha un certo, che la cui arma è la frusta. E non ti dico i meme di lui che fa schioccare la frusta e dice a Halle Berry qualcosa del tipo: beh, allora se ti ho fatto arrabbiare, perché non vieni in camera mia stanotte? Ho 6 birre fredde e potresti cavalcarmi tutta la notte e noi sull'internet a morire con gli ormoni nel cervello, capito? Insomma, sì, è illegale quell'uomo lì. Ale, grazie, vado in segnale ora, scusa, non mi sono molto...
No, figurati, buona continuazione.
Quale continuazione, adesso che so che c'è un film con Pedro Pascal? Ci sentiamo next week con Alessia per TV Streaming e Canzoni. Nel frattempo, se volete saperne di più di cosa ne pensa lei di tante serie TV, c'è il suo podcast che è Netflix and Therapy. Lo trovate su tutte le piattaforme che spammano podcast. Ciao tesoro.
Arriva one day. Ciao.
Ciao ciao, un bacino.
Su 12 TV Parma. È tutto.
Rieccoci, rieccoci, 19 e 18 minuti, venerdì 15 marzo, Radio Parma 102-104 delle frequenze FM, e una canzone che Lazza ha il potere veramente di agganciarsi alle budella e con degli artigli strizzarle e poi andarsene così con nonchalance. Veramente bravo, bravissimo. Sta canzone è devastante. Però vabbè, volevo fare un servizio utile per chi fosse di Parma e provincia, perché ovviamente io nel break mi sono adoperata, perché non scherzavo quando dicevo che vado a vedere Drive Away Dolls. Possibilmente cioè la cosa figa è che adesso lo Space Cinema ha sempre delle proiezioni in lingua originale. Andrò con la mia fidata compagna di visione di film in lingua originale, ovvero la veterinaria dei miei cani, a.k.a. Amanda Pellegri, che saluto, e anche un'amica, quindi, ma dato che abbiamo delle vite molto indaffarate, tendiamo a incontrarci per questa occasione. Le ho mandato lo screenshot, le ho mandato trailer del film, screenshot degli orari, andiamo? Sì. Quindi vi comunico che, se vi dovesse interessare appunto la visione in lingua originale, stasera per i nottambuli, cioè avevo fatto un pensierino anche di andare già stasera, ma a mezzanotte lo so già che non ce la posso fare, cioè dopo che ho mangiato mi sono messa sul divano, di uscire a mezzanotte mi conosco e non era realistico. Ma c'è anche domani, sabato 16 marzo, alle 14.05, 16.05 oppure all'una del mattino, sempre allo Space Cinema Campus, però non quello in centro, oppure domenica 12.50, 15.10, mezzanotte, e anche lunedì 18 marzo alle 14 alle 23, martedì 19 marzo 14 10 23 e mercoledì 20 marzo alle 14. Quindi se andate sul sito dello Space Cinema c'è proprio la locandina, però con la bandierina della lingua originale, no? Con la bandierina inglese a testimonianza della lingua originale, che è una cosa che finalmente fanno, perché io, tornate in Italia dall'Inghilterra o viaggiando in altri paesi, è una pratica assolutamente diffusa, cioè anche in Francia è da 10 anni che quando esce un film ci sono le proiezioni anche in lingua originale. Noi finalmente ce l'abbiamo fatta anche noi in Italia ad adeguarci, quindi domani ufficiale vado a vedere Drive Away Dolls con Pedro Pascal, Matt Damon, ma che credo abbiano tra l'altro dei ruoli piccoli rispetto alle protagoniste, e comunque il film mi sembra molto carino. Detto questo, dunque, di tutte le notizie, insomma, della rassegna stanca, direi che possiamo andare a vedere. Ah, esce la quarta serie di LOL che ride fuori. Probabilmente è stato registrato un bel po' di tempo fa. Non so se ha voglia di ridere Fedez in questo periodo. E sempre parlando di Francia, di quanto siano più avanti di noi, passa la legge, approvato il disegno di legge che penalizza la fast fashion. Ora non sono certo io a dovervelo dire, la fast fashion ha tutta una serie di problematiche, da quelle ambientali a quelle dello sfruttamento del lavoro a quelle dell'inquinamento, è un po' il male. Detto questo, è anche vero che in un mondo in cui l'inflazione è alle stelle, gli stipendi rimangono quelli che sono, noi poveri utenti cosa dobbiamo fare se vogliamo comprarci una magliettina? Cioè, non sempre c'è la possibilità di comprare artigianale, non sempre c'è la possibilità di comprare lusso, perché sopra la fast fashion è lusso, non è che c'è una via di mezzo, mentre magari prima c'era. Rimane il fatto che un uso smodato un acquisto smodato della fast fashion, e si intende le grosse catene che collocano il lavoro in paesi in via di sviluppo dove la manodopera costa molto meno, eccetera eccetera, è problematico. Adesso c'è anche il problema dell'inquinamento aereo, cioè nel senso che i pacchi, i resi, le spedizioni sono talmente tanti, talmente frequenti, perché si può fare il reso gratuito eccetera, che costituiscono proprio un problema anche da quel punto di vista. E allora in Francia hanno deciso, l'Assemblea Nazionale ha approvato una proposta di legge che prevede dal prossimo anno un sovrapprezzo di 5 euro a capo. Salirà fino a 10 entro il 2030 e non potrà comunque superare il 50% del prezzo di cartellino, ed è una misura che ricorda la tassa applicata in Francia anche alle automobili che inquinano di più. Dopo l'approvazione dell'Assemblea, la proposta di legge è stata presentata a Horizons, partito di maggioranza, dovrà passare il Senato. Fra le misure previste anche l'introduzione in tutti gli e-commerce, accanto al prezzo, di messaggi che incoraggino al riuso e alla riparazione dei capi. È bellissimo questo, e diano informazioni sul loro impatto ambientale. Un altro articolo del disegno di legge stabilisce che le tasse imposte sugli abiti debbano dipendere anche dall'impatto ambientale, dalle emissioni di carbonio della loro produzione, dal fatto che siano o meno fast fashion. Infine viene limitata la pubblicità di questi prodotti. Mi sembra un approccio, come si dice, da tutte le parti, perché se tu, che ne so, aumenti solo il prezzo, non dai un'alternativa, almeno in questo caso anche la minore pubblicità ha senso, io credo. Gli incassi generati da queste misure finanzieranno la raccolta, lo smistamento e la lavorazione di rifiuti tessili. Ecco, anche questo è un altro problema: c'è una produzione di rifiuti tessili che è diventata ingestibile per i paesi anche dell'Europa, insomma dell'Occidente, e oltre per erogazione di bonus a quelle aziende che si basano sull'economia circolare, cioè del riutilizzo, del riuso, della sostenibilità. La proposta di legge menziona ovviamente il marchio cinese Shein, come più vi piace, che coi suoi oltre 7200 nuovi articoli di abbigliamento al giorno, raga, non è normale sta cosa qua, offre un numero di prodotti 900 volte superiore a quello di un rivenditore tradizionale francese, e capite bene che se il prezzo è strabasso, l'offerta è stravasta, le condizioni sono di reso gratuito sempre, è una concorrenza, non dico sleale, ma quasi, cioè un produttore italiano, francese, tedesco non può competere con questo tipo di ritmo. Cécile Violin aggiunge che il settore causa il 10% delle emissioni di gas serra ed è uno dei principali inquinanti dell'acqua, quindi insomma direi che la strada è quella di abbandonare possibilmente sempre di più la fast fashion. Noi andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo col secondo throwback e rimaniamo insieme fino alle 20. Abbiamo aumentato un po' i BPM con i The Colors, un ragazzo, una ragazza, e io leggo con grande gioia che sembrerebbe essere in arrivo la famosa nuova stagione dello show che debutterà sia su BBC che Disney Plus, ovvero il nuovo poster e la nuova stagione con un cutie gatua di Doctor Who. Perché adesso non so se conoscete la saga del dottore immortale, insomma, un culto della science fiction per chi ama questo genere. Lui è un Time Lord che viaggia nell'universo, nello spazio e poi casualmente sempre sulla Terra, però con dei companions a seconda del periodo. Ma la cosa peculiare è che è una serie molto molto longeva, che ha la caratteristica di cambiare il suo protagonista a seconda di quando appunto il dottore si rigenera, cioè nel senso, essendo immortale, lui quando ci sono degli eventi particolarmente catastrofici, lo viene ferito o finisce la sua missione, adesso a seconda poi delle volte, invece di morire si rigenera, e quando si rigenera cambia attore, cambiando attore cambia caratteristiche psicologiche, gusti, una serie di cose. Chi ama il genere ha una fan base molto molto affezionata. E dopo questi speciali meravigliosi che ci hanno regalato a Natale Disney Plus con David Tennant facendo un'operazione mai fatta prima, ovvero di far tornare un attore che c'era già stato, lui è stato il dottore il decimo dottore, e di solito non tornano, si rigenerano sempre in dottori nuovi. Ma per un po' rilanciare il brand, perché era andato un po' scemando, un po' per portare attenzione al fatto che Disney Plus ha comprato tutti gli episodi e tutte le stagioni di Doctor Who, ci hanno introdotto quello che sarà il nuovo dottore, e anche qua novità importante, finalmente il primo dottore nero, dopo che c'è stata la prima dottoressa donna. Quindi qualche passettino in avanti lo stiamo facendo, perché prima erano tutti uomini bianchi, etero, e vabbè. Però sì, esce il poster della nuova, scusate, serie di episodi, che avrà come protagonista Nkuti Gatwa, per intenderci Eric di Sex Education, attore bravissimo, nei panni del 15° dottore. Passerà la storia per essere la prima stagione trasmessa contemporaneamente su Disney Plus e BBC. Il debutto è previsto per venerdì 10 maggio alle 19 su Disney Plus, e con una premiere di 2 episodi. Io spero che quando dicono Disney Plus intendano Disney Plus in tutto il mondo, non solo, che ne so, in America o in Inghilterra, mi auguro. Certo, sarà in lingua, di solito fanno così, il giorno dopo poi è disponibile, il giorno dopo, qualche giorno dopo è disponibile doppiato, perché c'è la questione giustamente che deve essere doppiato, devono essere fatti sottotitoli nelle altre lingue. Detto questo, io vi lascio la pubblicità, ma una roba velocissima di 40 secondi 50 secondi, poi torniamo e parliamo, continuiamo a parlare di serie TV, cose da guardare al cinema o in TV. Ciuf ciuf Mahmood, lo sapete che devo fare il ciuf ciuf quando finisce tutta Gold, perché è in assoluto la mia parte preferita, anche se tutta la canzone ovviamente spacca. Abbiamo parlato del Doctor Who, che il 10 maggio dovrebbe appunto tornare direttamente sia su BBC che Disney Plus, con il 15° dottore Nkuti Gatwa e tutta una serie di nuove avventure. Io, se non l'avete mai visto e volete qualcosa di sostanzioso, perché c'è un catalogo importante, cioè per ogni dottore ci sono almeno 4-5 stagioni, quindi fatta eccezione per il povero nono dottore che ne ha avuta solo una, da David Tennant in poi è una produzione bella, insomma, come si dice, ricca, ecco, non c'è poca roba. Vi devo fare una confessione: sono finita nel tunnel, nell'inferno di Love is Blind US, e mi sono propriamente rincoglionita a guardare tutto. Adesso un giorno, non ricordo neanche quando, in 2 o 3 giorni mi sono smazzata un po' tutti gli episodi. E vi dico, è la stagione 6, ormai la formula la conosciamo, vi dico, se vi interessa, ecco, è quello che è, e fa, cioè è una di quelle robe che lo guardi e spegni proprio il cervello, e ci può stare anche quello, ecco, non è che deve essere tutto sempre, no, che ne so, intellettuale o impegnato. Dunque, vediamo invece cosa succede con The Crow. Non, cioè, avevo sentito parlare di un remake, un ritorno, una roba, però ho detto ma sarà una serie TV, sarà un film. Il trailer italiano di The Crow, il corvo, anticipa l'arrivo del film nelle sale italiane in estate, quindi sarà al cinema. Le reazioni degli spettatori però si dividono tra chi è possibilista e chi boccia il remake senza appello. È sempre molto rischioso quando si fa il remake di un film molto culto. Cioè, immaginatevi il remake, non so, di Grease, per dire, questo è tutt'altro genere, però è sempre molto rischioso. A interpretare i panni di il corvo, appunto, Brandon Lee, rest in peace, pace all'anima sua, c'è Bill Skarsgård, che è il fratello piccolo di quel Bono di Alex Skarsgård, che è quell'altro altone svedesone che si vede che è nordico come l'aurora boreale. Cioè, lui debutta con True Blood, mi ricordo, Alex Skarsgård, e poi però insomma, riesce bene anche nella carriera cinematografica, e si porta evidentemente dietro il fratellino, che debutta successivamente un po' più tardi, ma anche lui fa tutta una serie di cose interessanti tra serie TV e film. che ovviamente se mi chiedete il titolo di qualcosa adesso non mi ricordo, però c'è un film per esempio molto carino in cui loro vanno in questa baita, vogliono, sono dei criminali che stanno scappando e chi abita la baita è più criminale di loro e si crea tutta una serie di situazioni difficili e imbarazzanti. Comunque, protagonista nei panni di Eric Draven, personaggio della graphic novel di James O'Barr, rivisitato appunto in una versione cinematografica diretta da Rupert Sanders. Eric Draven e Shelley Webster, ovvero FKA Twigs, anche nota come la moglie di Elon Musk o compagna di Elon Musk, regati da un amore profondo, vengono brutalmente uccisi da una banda di criminali. Di fronte alla possibilità di salvare Shelley, il suo unico vero amore, sacrificando se stesso, Eric intraprende una vendetta feroce e senza pietà contro i loro assassini, viaggiando attraverso il mondo dei vivi e dei morti, determinato a rimettere a posto le cose. Dopodiché, come vi dicevo, il pubblico un po' sconcertato, alcuni che dicono "This definitely feels like the crow for the John Wick generation", cioè questo è decisamente il coro per la generazione di John Wick. Insomma, stiamo vivendo nella John Wick generation, quindi suppongo che per il 2024 ci possa stare come utilizzo del materiale. Però c'è decisamente una certa aura e non sono ancora molto convinto fino adesso, però questo è soltanto il trailer. Fateci sapere se è qualcosa che vi potrebbe interessare andare a vedere, se è nei vostri programmi, se siete nostalgici del vecchio The Crow. Io devo ammettere che è stato uno dei film della mia adolescenza, che cioè proprio era culto, era la cosa più figa dell'universo per noi ragazzetti in quel periodo. Non ero particolarmente presa, mi ricordo di questa cosa, ma forse fingevo di esserlo per non essere esclusa dai giochi. Adesso ci ascoltiamo Ermal Meta con L'unico pericolo. Io vi dirò, a parte Serena Brancale con Baccalà che mi fa impazzire, vi dirò, in questa pausa musicale ho visto il trailer ed è effettivamente bello, come possiamo dire, gotico, un po' teen, azione misto, però a me non mi ha dato l'impressione di essere fatto male, mi ha fatto quasi venire voglia di vederlo. Tra l'altro credo che sia più un prodotto per ragazzini e ragazzine, cioè un pubblico molto giovane, ecco, forse non per un pubblico maturo, cioè i nostalgici che volevano qualcosa di meglio di quello che loro hanno visto da ragazzini, non lo so. Comunque la cosa interessante è che nel frattempo il regista Dwight H. Little, che ha lavorato con Brandon Lee in Rapid Fire, ha pubblicato un libro di memorie intitolato Still Rolling Inside the Hollywood Dream Factory, e c'è un capitolo che si concentra su cosa è successo il giorno della morte di Lee, che come saprete purtroppo è morto sul set del film durante una scena di spari in cui lui dove, ovviamente le pistole dovevano essere caricate a salve e invece erano caricate con proiettili veri. E lui dice: a distanza di tutti questi anni, i fatti che sono riuscito a raccogliere, anche se non sono sicuro di avere la storia completa, sono che la notte prima dell'incidente la seconda unità stava effettuando alcune riprese su un set diverso da quello dell'unità principale. C'era una grande inquadratura in primo piano che guardava verso la canna di una pistola. Gli addetti alle riprese erano preoccupati che la canna potesse sembrare vuota, quindi un proiettile fittizio di qualche tipo è stato inserito nella canna per impedire alla luce di passare. Una volta terminata la seconda unità, la pistola è stata messa via per la notte. Nessuno si è ricordato di togliere la pallottola. Quando la prima unità ha avuto bisogno dell'arma il giorno successivo, questa è stata presa ed è stata inserita una carica a salve per il setup. Nessuno dell'equipaggio della prima unità sapeva che il proiettile era stato messo lì la notte prima e nessuno aveva controllato. Quando l'attore ha puntato la pistola contro Brandon, è esploso il proiettile e il colpo è partito. Il proiettile ha colpito Brandon in arteria principale dell'addome e ha perso conoscenza quasi immediatamente. Quindi a tutti questi anni di distanza, perché io mi ricordo che all'epoca non si sapeva effettivamente chi, cosa, come. Sapete che anche col film di Alec Baldwin c'era stato questo incidente sul set, ma ci furono un po' di indagini fino a trovare dove fu effettivamente commesso l'errore. E invece nel 93, periodo di The Crow, questo non, io almeno non ho ricordi di inchieste o indagini. Bene, questo è tutto per oggi, da Mani di Protagonismo, da TV Streaming e Canzoni e da me, che andrò a casa a mangiare e poi anch'io sul divano a guardare. Ho un po' di cose in ballo, ho Morte e Dettagli su Disney Plus, che è tipo un po' un giallo alla Agatha Christie, che però non è una storia di Agatha Christie. C'è un po' di cose da guardare. Spero anche voi possiate rilassarvi e fare insomma quello che più vi piace. L'appuntamento è a lunedì con Mania di Protagonismo, sempre dalle 18 alle 20, e la rubrica del disagio, ma anche domani con la nuova puntata del podcast del disagio, con il disagio condominiale, e ci sarà da ridere. A dopo, a domani o a lunedì. Bye.